ringrazio il professor Loitis. La sua conversazione è stata magistrale, è passata da una fase aneddotica iniziale con alcuni punti molto preoccupanti, perché l'idea di far colazione insieme a Céline fa venire i brividi, ma provi anche solo a immaginarselo, a poi entrare in argomentazioni particolarmente pesanti. Io mi chiederei, per esempio, ma non è questa la sede, a proposito del fatto che dei circuiti della corteccia in cui si troverebbe l'audio, eccetera, ma allora il crollo della mente bicamerale che sarebbe venuto, cosa succede? Il crollo, famoso crollo della mente bicamerale che a volte potrebbe avere, e in altre parole, gli eroi di Iliade odiavano, perché rispetto a questo discorso che tu fai, mi verrebbe da pensare che l'odio non ha parlato. A noi pare l'odio, ma in realtà sono forme estreme di ira che si possono cambiare. Nell'Odissea compare l'odio, nell'Iliade ancora non c'è odio, se ho capito il tuo ragionamento. Che
è meraviglioso quello che accade.
Achille non odia, per me sì, ma per come dice, da come lo dice lui no.
Sì, ma quando il vecchio Priamo, condotto da un dio, va al campo, c'è una scena meravigliosa per cui improvvisamente Achille vede suo padre Peleo.
E quindi non è odio?
Il suo padre Peleo, l'odio l'ira. Improvvisamente decade e lui consegna il corpo.
Forse un pochino ottimista, forse, però bellissimo come immagine.
È la domanda che volevo fare all'archeologo.
E dopo?
Dopo. Io posso però. Sì. Ah, ne parliamo. La prima risposta alla fine è la tua, alla domanda sua. Io volevo fare un piccolissimo esempio, visto che presiedo, mi prendo un minuto. C'è un bellissimo romanzo di fantascienza scritto da uno dei maestri della fantascienza che si chiama Simac, Clifford Simac, è in italiano famoso Anni senza fine, in cui c'è una umanità residua, perché gli uomini hanno trovato davvero il posto della felicità permanente, se ne sono nati tutti dalla terra, pochi non hanno cambiato corpo per andare in questa situazione, e sono lì, è la noia mortale, hanno tutto, non si odiano, la notte, fino a che viene la notizia che un gruppo proveniente dalle montagne, perché è rimasta una grossa città, un po' tipo le città romane del secondo secolo d.C., lungo le rive del Mediterraneo, al tempo della pace, no? E vanno, è rimasta questa cosa, che una comunità di montagna ha attaccato la città e rapito le donne. Un colpo immediato di vita, torna a rianimare questa umanità ormai, sì, sempre giovane fisicamente, ma ormai morta dentro perché non ha più niente da dire, da fare al mondo, preparano, cominciano a circolare discorsi di odio contro questi maledetti montanari, adesso gliela faremo vedere noi, quando invece si scopre notizia che erano un gruppo di ragazzi che si erano mascherati e per dare inizio a qualche cosa di vitale avevano pensato bene di fare questo esempio, ma l'aeroplano, il covo dirigibile era caduto e tutti tornano alla noia mortale che accompagnerà la fine dell'umanità. Quindi l'odio è domanda, è anche forza costruttiva nel suo genere. Alcuni dei discorsi di questa mattina lo farebbero pensare al negativo, però no, in quel caso andiamo un attimo avanti. E io ho il piacere di presentare l'avvocato Trucco, ci siamo già conosciuti in altre occasioni, che è il presidente dell'ARGI, l'Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione. I discorsi d'odio contro i migranti e i rifugiati, i due ultimi interventi saranno focalizzati su alcune situazioni chiave che stiamo determinando.
Grazie dell'invito, ringrazio in particolar modo Monica Gazzola che mi ha invitato in questa giornata, in cui devo dire sono un pochettino spiazzato. Qui stiamo facendo dei discorsi di altissimo livello culturale, profondissimi, filosofici, io sono per l'interdisciplinarietà, ma insomma sono un po' a disagio, mi sento, mi perdonerete, non è una captatio benevolenza, è sincerità. Io sono un avvocato, sono un giurista, ma soprattutto un avvocato che assieme appunto a coloro che partecipano a questa associazione cerca in qualche modo di contrastare questa che noi riteniamo, ma non solo noi, insomma, sia una incredibile deriva che stiamo vivendo. Io sono convinto, proprio, forse l'unica vera ricchezza europea di cui possiamo andare fieri è l'aver elaborato nel secolo scorso il sistema dei diritti umani, perché prima non c'era. Questo sistema ha sempre avuto un problema, che è quello della poca effettività o comunque non troppa effettività, alcune categorie non si applicava. Ma adesso siamo in un'altra fase, pacificamente siamo in un'altra fase. Questa cultura è sotto un attacco terribile, se ci cerca di scardinarla, veramente abbiamo l'immagine dell'orologio dei diritti umani che sta tornando indietro molto velocemente. Alcune che sembravano conquiste sono proprio sotto il rischio di essere cancellate. Questo perché i diritti umani non è che li ha scritti un giurista così freddamente al mattino, si è messo lì e l'ha scritto. Il sistema dei diritti umani nasce dalla sofferenza, dal dolore, dalla morte delle persone. È un'elaborazione tremenda che ha portato a questo sistema, quindi dobbiamo stare attentissimi, questa è la mia opinione ovviamente, in questo momento, per questo attacco formidabile. Tra l'altro stamattina si è discusso di molti temi che cercherò di tratteggiare anch'io, ma sperando di non ripetermi, ma mi veniva in mente proprio mentre si discuteva stamattina sul fatto che i diritti universali non possono essere parcellizzati, diciamo così. Circa 3 anni fa c'è stata una ordinanza, una decisione, quindi di un giudice del Tribunale di Milano, che da questo punto di vista secondo me è rimasta e rimane esemplare. Lui diede una forma di protezione ad un soggetto che proveniva dal Gambia, sostenendo che c'era una violazione dei diritti fondamentali, ad esempio il diritto alla salute. Come sapete bene, che il diritto alla salute non è solamente il fatto di aver diritto ad un ospedale e a delle cure, ma vuol dire, anche secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vuol dire avere diritto per esempio all'alimentazione. E quindi diede a questa persona questa forma di protezione. Ma nella motivazione anticipava quello che poteva essere una argomentazione di molti o una suggestione di molti. Vabbè, ma se lo diamo a lui, allora lo dobbiamo dare a tutti. E chiuse questa sua decisione con un'affermazione, la riporto proprio poche righe, dicendo: i diritti fondamentali, questi sono diritti fondamentali. E i diritti fondamentali per loro natura non possono essere a numero chiuso. È una frase credo fondamentale. Questo giudice è stato spostato alla sezione fallimentare, tanto per così, le cose vanno un po' così. E quindi questo problema della su cui appunto vi siete confrontati voi in maniera così profonda stamattina, è un tema vastissimo su cui, a mio avviso, nella mia ottica, l'associazione nasce, tra l'altro un altro anno faremo 30 anni, nasce proprio per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini migranti e dei richiedenti asilo, ha una funzione assolutamente centrale e veramente sotto gli occhi di tutti, ahimè, quello che sta succedendo. E allora, venendo un attimo sullo specifico del tema, su quello che prevede, diciamo, il nostro sistema come forma di tutela, noi possiamo dire in maniera sommaria, qui ci sono molti giuristi, mi scuseranno, ma ci sono anche altri non giuristi, quindi forse è meglio chiarirlo. Sostanzialmente noi abbiamo come 3 macro situazioni nel nostro sistema, che riguardano da un lato i reati d'odio, cioè i cosiddetti hate crimes, adesso si usa questa lessico anglosassone, i discorsi d'odio, cioè gli hate speech. E poi c'è un'altra fase che riguarda un altro macro sistema, riguarda le condotte discriminatorie. Condotte discriminatorie che non costituiscono reato, ma fanno parte di una normativa che li tutela da un punto di vista, diciamo così, civilistico e non penalistico. Rimanendo nel campo penalistico, credo che ci sia un elemento di base che distingua un po' tutta questa situazione, cioè il fatto che c'è a monte un processo di selezione della vittima, e il processo di selezione della vittima che si basa proprio sulla discriminazione o pregiudizio, quindi è una selezione precedente rispetto alla vittima sulla base di questi pregiudizi o discriminazioni. E le altre categorie che vedremo. Da un punto di vista strettamente penalistico è intervenuta una modifica normativa recente che non ha inciso sulla sostanza, ma è in fondo, se vogliamo, un piccolo passo avanti. L'anno scorso è intervenuto il decreto legislativo numero 21 dell'anno scorso, che sostiene il principio della riserva di codice. Per chi non è giurista, uno dei problemi con cui ci confrontiamo sempre, ma anche come cittadini, voi sapete che abbiamo un mare magnum di norme sparse in varie leggi che sono variegatamente normate. In questo caso il principio della riserva di codice dice, su almeno su alcuni temi fondamentali, le modifiche devono essere inserite nel codice penale. Quindi per la prima volta si è inserito, questo risale all'anno scorso, si sono inseriti nell'ambito dei delitti contro la persona, anche qui può sembrare una situazione solamente così formale, ma in realtà non è, viene introdotta una nuova sezione che si chiama delitti contro l'uguaglianza, e quindi è stato modificato l'articolo, è stato introdotto l'articolo 604 bis del codice penale, quindi un nuovo articolo, ma che in realtà cosa fa? Fa proprio, quindi si inserisce nel codice penale quelle che erano le normative che esistevano precedentemente, che sono sostanzialmente tre norme, mi scuso per i non giuristi, ma penso che sia importante ribadirle. Una è la legge che risale al 75, che ratifica la Convenzione internazionale di New York del 1966 sulla questione della per la definizione e la lotta contro le varie forme di discriminazione. C'è poi il decreto legislativo 122 del 1993, la cosiddetta legge Mancino, e più un'ulteriore legge, l'85 del 2006, che modifica leggermente. Ma sintetizzando, che cosa prevede la nostra normativa da un punto di vista penalistico? Sostanzialmente prevede una serie di figure contenute adesso in maniera più semplice, si possono vedere l'articolo 604 bis del codice penale, prevede una prima figura che riguarda la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. Il termine propaganda sostituito il termine precedente che era diffusione. C'è discussione anche nella dottrina, non solo in giurisprudenza, propaganda indicherebbe un qualche cosa di più forte rispetto al concetto della diffusione, quindi una restrizione, diciamo così, del campo applicativo, oppure l'istigazione a commettere atti di discriminazione o la commissione di atti di discriminazione. La caratteristica di questa norma è, se vogliamo, la sanzione punitiva, perché prevede una sanzione alternativa. Che cosa vuol dire? Sarà il giudice che deciderà in base alla gravità del reato se dare solo una sanzione pecuniaria, in questo caso una multa fino a 6.000 euro, oppure dare una sanzione detentiva. Questo prima non c'era, era prevista una sanzione congiunta o comunque la sanzione detentiva, quindi è una novità rispetto alla situazione precedente. Viene poi prevista una ipotesi di reato rispetto a coloro che commettono violenza, atti di violenza, quindi atti veri e propri di violenza o atti di provocazione alla violenza, sempre per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È poi prevista un'ipotesi associativa, quindi la organizzazione, che è vietata ovviamente, di ogni associazione, movimento o gruppo che ha tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ed è prevista forme diverse di sanzioni detentive, sono sanzioni detentive, anche per il solo fatto della partecipazione o, si dice, dell'assistenza. Termine giuridico da un punto di vista penalistico abbastanza insolito e strano, ma indicherebbe sostanzialmente una forma minore della partecipazione, quindi una sorta di aiuto, collaborazione anche saltuaria. È significativo poi vedere che è stato introdotto un'ulteriore ipotesi criminosa che riguarda la sanzione da 2 a 6 anni se la propaganda oppure l'istigazione o l'incitamento in cui peraltro si richiede che determini un concreto pericolo, si fondano sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio o crimini contro l'umanità o crimini di guerra, secondo la definizione della Corte Penale Internazionale. Cioè viene introdotto specificamente questo reato sul cosiddetto negazionismo. La elaborazione giurisprudenziale di questi articoli, che non è molta, anzi è piuttosto limitata, poi appunto vedremo un attimo su questo, mi limito ad indicare alcune situazioni che penso possano essere abbastanza significative. Ad esempio, è stato ritenuto come compimento di atti di discriminazione, ma che costituiscono reato, il caso di un gestore di un bar che si rifiuta ripetutamente di servire le consumazioni richieste da avventori non cittadini italiani, quando il rifiuto è caratterizzato dall'aspetto discriminatorio. In questo caso ha ritenuto la Corte di Cassazione che si tratti di un reato, in questo caso a dolo specifico, proprio perché il motivo ispiratore della negazione delle bevande è l'elemento discriminatorio. In tema di propaganda di idee discriminatorie c'è stata un po' di oscillazione e tuttora c'è nella giurisprudenza. Se da un lato la propaganda, si dice che la propaganda delle idee discriminatorie viene punita indipendentemente dalla circostanza che la propaganda o l'istigazione sia raccolta dai destinatari, cioè che ci sia un pericolo concreto. Su questo però la giurisprudenza, soprattutto ultimamente, ha oscillato e tende invece a dare un'interpretazione più restrittiva, chiedendo invece in questo caso che il giudice lo consideri come reato di pericolo concreto e quindi chieda di verificare, di tenere conto del contesto, proprio perché deve verificare questo ulteriore elemento della concretezza del pericolo, che si verifichino quegli atti su cui si basa la propaganda. Per quanto riguarda l'incitamento a commettere violenza, quindi atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, in questo caso è un reato di pura condotta e quindi non si richiedono altre situazioni di dolo specifico e ad esempio è stato sanzionato, c'è una sentenza recente alla Cassazione di qualche tempo fa che sanzionava, ravvisava questo delitto in una pubblicazione sulla bacheca di un profilo Facebook che aveva le caratteristiche che si diceva. Per quanto riguarda invece gli atti di violenza per motivi etnici, anche qui nazionali, razziali, etnici, nazionali o religiosi, viene considerato come un delitto a scopo specifico, a dolo specifico, chiedo scusa, rispetto proprio alla coscienza e volontà di offendere la dignità e l'incolumità della vittima. In questo caso era stato applicato a fatti di violenza commessi per allontanare un gruppo di persone di etnia filippina da un parco pubblico su cui si erano diretti. Per quanto riguarda l'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento alla violenza, c'è giurisprudenza che afferma che può essere integrata anche, ad esempio, da una struttura che utilizzi il blog per tenere i contatti fra gli aderenti. Quindi si incomincia a valutare la possibilità di applicazione, ma insomma ancora sono poche le applicazioni, rispetto a delle forme a delle forme criminose che avvengono con gli strumenti virtuali. È stato ricordato stamattina, e questo è sicuramente importante, anzi importantissimo, che uno degli elementi più, forse quello più applicato, è che oltre a queste forme di ipotesi di reato base che abbiamo visto, c'è la cosiddetta aggravante per motivi di discriminazione etnici. E questa aggravante, che era prevista dalla legge Mancino e che viene ribadita nell'articolo 604 bis, viene unita in maniera più logica agli altri ipotesi di reato. E su questo c'è anche qua oscillazione della giurisprudenza, perché la classica frase che abbiamo sentito migliaia di volte, via di qui sporca negra e situazioni similari, marocchino di merda, eccetera, Alcune sentenze ritengono che abbia rilievo che l'accertamento sulla idoneità potenziale dell'azione a conseguire lo scopo discriminatorio deve essere parametrato non sull'idoneità occasionale, ma al dato culturale che la connota, cioè da un punto di vista di approccio generale. Quindi non si richiede il pericolo concreto. Però su questo c'è oscillazione perché in alcuni casi, soprattutto per un certo periodo, la Cassazione ha ritenuto invece che ci dovesse essere questo riscontro del pericolo concreto all'esterno. Possono sembrare, guardate, delle situazioni astratte, invece sono estremamente specifiche, perché occorre a quel punto valutare esattamente nel contesto che cosa è successo. Il giudice dovrà fare una valutazione sulla potenzialità concreta dell'atto a raggiungere l'obiettivo discriminatorio, e questo ovviamente non è facile in concreto. Ultimamente c'è però un ulteriore cambio, specificazione in senso, a mio avviso, più positivo, perché si afferma che non è necessario che questa condotta incriminata sia potenzialmente idonea a rendere percepire all'esterno e quindi col pericolo concreto, anche perché se no in questo caso noi escluderemmo dall'applicabilità di questo reato quando la condotta si svolge in assenza di terze persone, perché se non c'è l'idoneità concreta, non ci sono persone, non c'è l'idoneità concreta. E difatti è stata ritenuta invece l'applicazione di minacce poste in essere per telefono o addirittura una diffamazione pubblicata su Facebook. C'è da valutare che in realtà, sono stati sottolineati stamattina, non ci ritorno, dei limiti evidenti a questa normativa, ad esempio il fatto che rimane come base la definizione che è stata data e che non è abrogata dalla Convenzione di New York, e quindi è stato ratificato dalla legge 654 del 75, per cui l'espressione discriminatoria razziale sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza, quindi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, origine nazionale o etnica, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o compromettere, semplifico, il godimento dei diritti fondamentali in condizioni di parità. È vero che non ci sono i riferimenti a tutte le questioni di omofobia su cui poi parlerà chi mi seguirà, quindi ci sono dei limiti, però noi ci troviamo di fronte ad un fatto che non può essere evidente, e cioè che rispetto alla situazione attuale, in cui c'è un proliferare enorme di situazioni che potrebbero ricadere sotto una sanzione anche penalistica, il riscontro sia giurisprudenziale e sia di impatto dal punto di vista delle sentenze è assolutamente non solo minimale, ma c'è una sproporzione evidentissima. Secondo me ci sono varie ragioni, io ne individuo sostanzialmente tre. Prima di tutto la debolezza della vittima, questo mi pare sia evidente, forse il primo elemento, perché vuol dire avere la forza di fare una denuncia, vuol dire avere la forza di esporsi, vuol dire avere la forza di avere anche un sostegno legale, ma non solo, anche a livello personale. Io posso dire per esperienza, ma credo gli avvocati che sono qui presenti lo possono confermare, quante volte abbiamo avuto davanti una vittima che ci dice sì, vorrei, me ne guardi, lei può, eccetera, però ovviamente uno deve anche far presente quelli che sono i rischi, tra virgolette, processuali, o comunque anche senza farli presente c'è una ritrosia della vittima ad avere sostanzialmente un ulteriore danno rispetto a quello che ha avuto. E la debolezza della vittima nel campo del migrante è enorme, perché riguarda il suo status, ad esempio se non ha il titolo di soggiorno ovviamente esporsi diventa quasi impossibile, ma poi non ha rappresentazione. Qui noi stiamo parlando di soggetti che sono indirettamente rappresentati da noi avvocati e dalle associazioni, ma personalmente non riescono a far valere i propri diritti. Io credo che fino a che non si riuscirà a fare questo salto qualitativo, culturale, molto grosso, di un coinvolgimento, che non è facile ovviamente, ma di una coscienza dei propri diritti, credo che su questo non andremo molto lontano. il secondo elemento è che diciamo l'inefficacia della sanzione. Noi abbiamo visto in vari casi in cui abbiamo anche ottenuto dei risultati come associazione anche da un punto di vista di sanzione penale, ma l'effetto pratico intanto non si è assolutamente, come dire, allargato su altre situazioni, quindi l'effetto deterrente, diciamo così, non c'è stato. Ma abbiamo riscontrato paradossalmente, perché viviamo in uno stato bizzarro da questo punto di vista, che c'è stato quasi un effetto contrario, cioè ha dato maggiore visibilità a colui che aveva o colei che avevano, che avevano posto in essere il comportamento discriminatorio, che viene rivendicato come una sorta di medaglia ad onore. E il terzo elemento è il più, se vogliamo, il più sconcertante, ma io sono convinto, la norma ha delle limitazioni, la norma ha delle difficoltà di applicazione, ma qui c'è un problema culturale di mancata applicazione, cioè la nostra magistratura, ma anche noi stessi, cioè in base anche noi come giuristi, abbiamo poca dimestichezza, non solo, e forse poca voglia di portare avanti questi processi, che rimangono assolutamente in una situazione residuale rispetto alle altre azioni. Noi come ASI nel campo delle condotte discriminatorie abbiamo fatto moltissime, moltissime cause, ma è una situazione differente. In questo caso, in cui è la sanzione penale che viene stabilita proprio perché la violazione del comportamento legittimo è forte, in questo caso noi assistiamo ad una veramente mancata applicazione della norma, e a volte si prende l'alibi del fatto che appunto la norma non è completa. Io non credo che sia così, o meglio, sì, è incompleta, ma si potrebbe applicare molto di più. Devo dire che c'è stato solo un caso recente in cui si è tentato di mutare indirizzo, anche se da un punto di vista pratico poi non si è andati molto lontani, e tra l'altro riguarda proprio la mia città, nel senso che il procuratore che è andato tra l'altro in pensione, il dottor Spataro, si era sentito in dovere proprio di emanare una circolare proprio in relazione al fatto che le cronache quotidiane confermano si è registrato nel territorio di questo circondario un sensibile aumento dei reati motivati da ragioni di discriminazione, odio etnico religioso, aggressioni, minacce, ingiurie, affissioni di volgare intollerabili manifeste, scritte dello stesso contenuto, eccetera, eccetera. Quindi ha emanato una circolare in cui praticamente stabiliva una priorità nella trattazione di questi procedimenti e quindi era un invito specifico ai pubblici ministeri che facevano parte del suo ufficio a trattare in maniera prioritaria, perché sapete che ci sono delle circolari che sostanzialmente dicono per alcuni reati vanno avanti e altri non vanno avanti, insomma. In questo caso invitava proprio, però da un punto di vista pratico poi forse a causa del fatto che è andato in pensione non è successo molto, e soprattutto mi pare che sia rimasto l'unico caso proprio in tutta Italia, non ho visto altre situazioni simili. Sono stati ricordati stamattina, non ci ritorno, ma sia le relazioni dell'OSCE, sia le relazioni, la stessa Bachelet, che è la commissaria dei diritti umani dell'ONU, qualche mese fa, era l'anno scorso, qualche mese fa, aveva fatto quel pesantissimo riferimento per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom. La situazione quindi è veramente da questo punto di vista pesantissima e si inserisce, a mio avviso, in quel discorso di deriva sulla tutela dei diritti umani fondamentali a cui facevo riferimento in precedenza. Però io credo che ci sia un'altra cosa da sottolineare in questo momento rispetto ai migranti, e cioè a queste forme di razzismo e discriminazione istituzionale. L'odio sta regnando sovrano, possiamo dire che abbiamo un ministero dell'odio, e questo odio però non rimane lì, cioè si trasforma in legge. Allora, chi segue questa materia, allora noi abbiamo, ed è una strada che ormai ha già un suo percorso, la legge Minniti tocca toglie il secondo grado d'appello, toglie l'appello per coloro che chiedono la protezione internazionale, che gli viene negata, si rivolgono al tribunale, poi c'era la corte d'appello e la Cassazione. La legge Minniti lo toglie, toglie la corte d'appello, quindi questo vuol dire che sono categorie di persone che non hanno tutti i diritti. Se noi abbiamo una violazione sulla circolazione stradale, abbiamo tre gradi di giudizio, ma per far valere il mio diritto alla protezione, no, questo mi viene tolto. Il giudizio in primo grado, vedere la persona, sentire la persona, nei processi di protezione, chi li segue lo sa che la prova della persecuzione non è sui documenti, è rarissimo, la prova è il racconto della persona, ma davanti al tribunale il fatto che venga sentito o non sentito rimane nell'assoluta discrezionalità del giudice. Questi sono delle normative discriminatorie. Il decreto sicurezza di Salvini, la legge 132, il decreto di 113, che sbaraglia tutto il sistema dell'accoglienza. Il sistema dell'accoglienza sono diritti fondamentali, non è un problema sono buono, sono cattivo, sono più benevolo o meno benevolo nei confronti dei migranti. Deriva dalla direttiva europea 33 del 2013, sono diritti fondamentali, perché la persona non solo deve avere il diritto al vitto e all'alloggio, ma ha diritto a tutte le forme di integrazione. L'integrazione è saltata, è stata attaccata, voi sapete che il sistema scolare adesso è solo più per i minori, gli altri richiedenti asilo vanno nel cosiddetto sistema CAS, non abbiamo certo tempo qua di esaminarlo, ma insomma un livello assolutamente minimale. Non solo è stata abolita la protezione umanitaria, che era una forma di protezione molto importante, molto elaborata, è stata elaborata, cioè una serie di sbarramenti all'integrazione, quindi ai diritti fondamentali. Quindi quell'odio si è codificato in norme. Il decreto sicurezza bis che ci sta gratificando da qualche giorno e che riguarda in particolare sanzioni per coloro che conducono, diciamo, navi per salvare nel Mediterraneo e quindi prevedono particolari sanzioni in una maniera, tra l'altro, da un punto di vista giuridico non solo discutibile ma discutibilissime, dando dei poteri enormi al ministro dell'Interno, non sono che una continuazione di questa situazione, che si inserisce in questo caso su forse la più grande tragedia dei nostri tempi, non è caso è stato da molti ormai paragonato veramente ai campi di sterminio, cioè la tragedia del mare, la tragedia dei morti in mare, su cui io non so se stiamo facendo un sistema di rimozione, è una situazione tremenda in cui la normativa, non abbiamo il tempo di dire, ma le convenzioni internazionali sul mare, le tre convenzioni, la SOLAS, la UNCLOS e quella dell'ONU, sono chiarissime. Cioè non è il divieto, è l'obbligo di soccorso, il nostro codice penale è chiarissimo, non importa, non importa. Cioè noi stiamo rimuovendo, quello che dico, siamo in una situazione pesantissima. L'ultimissima vicenda è significativa, è il provvedimento dello scorso pomeriggio, è stato fatto questo ricorso, ex articolo 39, si dice, c'è un ricorso d'urgenza alla Corte europea, per far sì che questo numero enorme di 40 persone sbarchino, che sono 13 giorni, arrivano dai campi in Libia, dove le situazioni sono assolutamente veramente come quelle della Shoah. La Corte europea risponde in maniera assolutamente pilatesca, cioè da un lato respinge l'obbligo richiesto di sbarco, si dice però lo Stato italiano se ne deve occupare. Sì, se deve occupare, per occuparli deve farsi sbarcare in un porto sicuro, perché gli elementi di queste convenzioni internazionali sono due. Uno, c'è l'obbligo assoluto di salvare le persone e di soccorrere. Secondo, soccorrere vuol dire, è come se io un incidente, vedo una persona che la macchina si è rovesciata, lo tiro fuori dalla macchina e lo lascio lì. No, la macchina chiama l'ambulanza, quindi l'altro elemento che prevedono le convenzioni è salvare le persone e portarle in un porto sicuro. E il porto sicuro sarebbe la Libia? Sarebbe la Libia? Voi sapete che forse da un punto di vista storico si è verificata una cosa che non si era mai verificata prima. Noi abbiamo una sentenza, quindi giurisprudenza, va bene, che la Corte di Assisi Milano 2017 addirittura è confermata tra l'altro in appello, stato condannato all'ergastolo, una situazione allucinante, un gestore di uno di questi campi in Libia, perché alla stazione di Milano succede a un certo punto un parapiglia, 20 persone circondano un altro soggetto, non gli fanno niente ma lo circondano, interviene la polizia, cioè si viene a scoprire che questo era stato identificato come un aguzzino di uno di questi campi in Libia. c'è una veramente un'istruttoria estremamente complessa e sofisticata, c'è la possibilità di intervenire anche se si tratta di reato commesso all'estero a danno dei cittadini stranieri, perché c'è la richiesta del ministro di Grazia e Giustizia. Insomma, per farla breve, la persona viene condannata all'ergastolo. Su Fatti potete andarla a vedere, è la sentenza Mahmoud, potete andare a vedere, non so se vi consiglio di leggerla, non so se vi consiglio di leggerla, perché i capi di imputazione non sono leggibili. La dottoressa Boccassini ha detto specialmente: non ho mai visto nella mia vita una situazione di questo genere, sono situazioni assolutamente similari a quelli della Shoah. Quindi l'abbiamo addirittura, non solo testimonianze, filmati, abbiamo tutto da questo punto di vista, addirittura c'è una sentenza che stabilisce questo. Io non lo so, veramente, poi qui a Venezia, già che forse l'altra volta con Monica l'avevo ricordato. Allora, io, come vedete, sono giovanissimo. Negli anni 70, quando vengono fuori i primi boat people nel mar dell'Indocina e quindi scappano, da Venezia parte la motonave San Marco, va in quei mari, prende, li salva, torna qui nella vostra meravigliosissima città e vengono ricevuti dal gonfalone della città e in piazza San Marco. Allora, io dirò, ma che cosa ci sta succedendo? Che
cavano le motonavi?
Che cosa?
Rischio di spararsi fra di loro per prenderne un gruppo.
Comunque, io credo, chiudo su questo, però sento proprio il dovere di dirlo, perché veramente stiamo erodendo quelli che sono i principi della nostra civiltà giuridica. Questa si è trasformata in una guerra ai poveri, io lo dico in maniera molto semplice, molto banale, e voi che siete molto più sofisticati di me mi correggerete, non so se sarete d'accordo, è una guerra ai poveri. La storia dell'uomo è piena di, purtroppo, di varie fasi della guerra ai poveri. Io per esempio non lo sapevo, ma i carabinieri che nascono nella mia regione, quando nascono all'inizio dell'Ottocento, non c'era ancora, nascono in realtà per tenere lontani i poveri da Torino e quindi ricacciarli nelle campagne, perché non dovevano apparire. In Francia, in Germania vengono stabilite addirittura dei corpi speciali, persone per allontanare queste persone. E collegata a questo cosa scatta? È stato citato anche stamattina, scatta un'azione repressiva nei confronti di coloro che si pongono in aiuto di queste persone, di questi soggetti. Io mi ricordo, ero stato invitato a una tavola rotonda sui difensori dei diritti umani dal Consiglio d'Europa e c'era un commissario svedese, di cui non mi ricordo il nome, bellissima persona, sembrava uscito da un film di Bergman, che già allora sosteneva che in realtà l'opposizione ormai negli stati, diciamo, europei, cioè, non viene più effettuata dai partiti sostanzialmente, ma viene effettuata dalla società civile e dalle ONG. Quindi scatta la repressione nei confronti di questo, scatta quasi automaticamente, a livelli diversi. In quel caso mi ricordo c'erano due avvocatesse dell'Azerbaigian che avevano portato un filmato, allora avevano uno studio in una casetta di un piano e mezzo. Arrivata la ruspa, gli ha portato via lo studio e la cosa è finita lì. Quello è Azerbaigian. Noi abbiamo tutta una serie di ulteriori passi in avanti, ma che stanno andando velocissimo. L'ultimo decreto sicurezza bis, il decreto 60 bis, è un ulteriore passaggio da questo punto di vista. Allora, io non lo so, noi poi siamo giuristi, come altri cerchiamo di fare quello che possiamo, cerchiamo di fare delle strategic litigation, come si dice adesso, abbiamo messo in essere le cosiddette antenne antidiscriminazione, quindi sostanzialmente dei punti in cui si possono rintracciare delle forme di discriminazione, portarle avanti e quindi portarle avanti davanti ai tribunali. Stiamo cercando di andare avanti sulla comunicazione, questo sì, riteniamo che come giuristi siamo molto indietro, dobbiamo essere più comunicativi, dobbiamo più permettere di conoscere, riteniamo che la legge sia un elemento simbolico molto importante per capire quello che sta succedendo. E quindi la è un po' un invito a coloro che sono avvocati. Io non ho mai avuto una particolare, come dire, considerazione per la professione, però credo che in questo momento dobbiamo veramente recuperare un po' quello che è il termine latino stesso, avvocato, advocatus, chiamato, cioè una persona che ti chiede aiuto. Abbiamo la possibilità di far conoscere, almeno far conoscere, di informare di quello che sta avvenendo. Quindi io credo che questo sia, sia importantissimo. E mi ricordo Norberto Bobbio, che è il grande filosofo del diritto del secolo scorso, diceva che alla fine la differenza tra una società, un regime democratico e un regime non democratico, alla fine è una sola. Il regime non democratico è un regime di tipo esclusivo, cioè che tende ad escludere fette di persone dal godimento dei diritti fondamentali. Il regime democratico è il contrario, è un regime di tipo inclusivo che tende a far sì che tutti godano dei diritti fondamentali. Io credo che questa sia un po' la stella polare che ci viene di là.